Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. L'Australia ha cambiato la sua posizione su una risoluzione delle Nazioni Unite che chiede a Israele di porre fine all'occupazione dei territori palestinesi. È la prima volta da oltre 20 anni che l'Australia sostiene la proposta all'Assemblea Generale. L'ultima volta che l'Australia aveva votato a favore del ritiro di Israele dai territori palestinesi era stato nel 2001 e da allora la nazione aveva scelto di astenersi. Fino ad ora. Secondo l'ambasciatore australiano alle Nazioni Unite James Lawson, questa risoluzione è un passo verso una soluzione a due stati che era quanto si cercava di spingere con forza nel 2001.
In the years leading up to that point, it was a time when the international community and the parties themselves came together to chart a path towards a two-state solution. A Palestinian state and the state of Israel side by side within safe, secure and internationally recognized borders.
E di questo e di altri temi legati alla politica australiana parliamo oggi con Paul Scutti. Buongiorno Paul e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Descriviamo quindi questo voto, Paul, e proviamo a capire se davvero comporta un cambiamento nella politica internazionale dell'Australia.
Beh sì, è stato un voto davvero davvero significativo. L'Australia si è unita ad altri 156 paesi nel chiedere la fine della presenza illegale di Israele nei territori occupati palestinesi, e questa decisione non è andata giù al leader dell'opposizione Peter Dutton, che ha accusato il governo albanese di aver svenduto la comunità ebraica per accaparrarsi i consensi dei Verdi, per accaparrarsi i consensi a sinistra del Partito Laburista, soprattutto nelle aree in cui il partito teme di più alle prossime elezioni, e quindi Dutton si riferisce in particolare alle zone occidentali di Sydney. E Dutton ha anche aggiunto che questo voto delle Nazioni Unite va contro la promessa elettorale dei laburisti di non cambiare la posizione dell'Australia su questioni internazionali. Ancora più dura la vice leader dei liberali Susan Ley, secondo cui il voto non fa che premiare i terroristi per gli attacchi del 7 ottobre contro Israele. Alle accuse dell'opposizione ha risposto il ministro del Tesoro Jim Chalmers, che ha accusato Dutton invece di voler fomentare divisioni su una questione che resta estremamente delicata. Secondo Chalmers il voto alle Nazioni Unite riflette la posizione dei laburisti, secondo cui quella dei due stati resta la soluzione migliore per una pace duratura in Medio Oriente. Per tornare al voto all'Assemblea Generale, ci sono state appunto 157 nazioni a favore, tra cui Australia, ma anche Gran Bretagna, Canada e Italia, 8 i contrari, tra cui Argentina, Ungheria e prevedibilmente gli Stati Uniti. Quindi l'Australia effettivamente per la prima volta da 20 anni a questa parte prende una posizione definita invece di astenersi su una questione così importante.
Paul, andiamo ora ai risultati di uno studio realizzato dalla ANU, l'Australian National University, che ha consegnato dati contraddittori. Da una parte il governo laburista non soddisfa più molti australiani, ma dall'altra il primo ministro Anthony Albanese conserva il suo vantaggio personale sugli altri leader politici. Raccontaci.
Sì, quello dell'Australian National University non è un sondaggio vero e proprio, o almeno uno dei sondaggi che solitamente ci aspettiamo, in cui vengono valutati i consensi dei vari partiti. È un sondaggio un po' più ad ampio raggio, che si occupa di valutare lo stato di salute della democrazia in Australia. E sotto questo punto di vista i risultati sono positivi. L'ANU ha intervistato più di 3.600 persone attorno alla metà di ottobre. In generale il livello di soddisfazione per la democrazia in Australia resta relativamente elevato, al 64%, e un dato particolarmente interessante è che i più giovani sembrano i più ottimisti, tanto che chi ha tra i 18 e i 34 anni di età, 2 persone su 3 in questa fascia d'età esprimono un giudizio positivo sullo stato della nazione. Ciò detto, però, non mancano risultati preoccupanti per il governo, perché solamente il 38% esprime fiducia nel governo federale. E un dato così basso come non si vedeva dal maggio del 2022, quando l'allora primo ministro Scott Morrison poi perse le elezioni. Bisogna dire che questo è un po' un trend di lungo termine. La fiducia nel governo federale aveva raggiunto i massimi durante la pandemia. Da allora è andata calando progressivamente, ad eccezione, se si vuole, del periodo di luna di miele del governo albanese, periodo che però si è concluso con la bocciatura del referendum sulla voce indigena. Dal sondaggio emerge, e di nuovo anche qui c'è un po' di contraddizione, Albanese è più popolare del leader dell'opposizione Peter Dutton, però per il primo ministro resta il problema che al massimo ci sono solo 6 mesi da qui alle prossime elezioni e il livello di insoddisfazione verso il governo è sicuramente elevato. Le difficoltà economiche causate dall'inflazione restano la preoccupazione principale dell'elettorato e così come queste difficoltà hanno giocato un ruolo decisivo nelle recenti elezioni americane, così potrebbero essere altrettanto decisive per i laboristi in Australia.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scotti. Abbiamo sfiorato più volte durante questa conversazione il tema delle elezioni. Sicuramente un altro dei temi caldi in vista proprio del voto sarà l'energia e il ruolo che il nucleare dovrebbe o non dovrebbe avere in Australia. Quali novità ci sono a questo riguardo, Paul?
Sì, il nucleare sarà sicuramente uno dei temi più importanti nella prossima campagna elettorale e stiamo ancora aspettando i costi della politica sul nucleare della coalizione, che per il momento però non saranno ancora svelati. Peter Dutton vuole costruire, ricordiamolo, 7 reattori nucleari in 5 località e l'obiettivo è che entrino in funzione tra il 2035 e il 2037, così da supportare la transizione energetica in Australia e contribuire all'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Restano però i dubbi sui costi. I laboristi e numerosi esperti hanno definito il piano del tutto antieconomico, visto che le energie rinnovabili sono di gran lunga meno costose del nucleare. In conferenza stampa ieri Dutton ha detto che la coalizione ha preferito per ora rimandare la pubblicazione dei costi così da non spostare l'attenzione dagli ultimi disastri economici del governo, un riferimento questo di Dutton ai dati sul prodotto interno lordo che sono stati divulgati ieri e che mostrano una crescita sicuramente debole per l'Australia nell'ultimo trimestre. Dutton ha negato poi che pubblicare i costi del nucleare a ridosso di Natale sia una strategia per limitare il dibattito sulla questione e appunto il leader dell'opposizione ha ricordato che in campagna elettorale ci sarà sicuramente molto tempo per analizzare i pro e i contro del nucleare. Non ci sono appunto i costi ufficiali da parte della coalizione, però secondo il CSIRO un reattore nucleare costa almeno 8,6 miliardi di dollari, che significa, visto che Dutton ne vuole costruire 7, che questo piano costerebbe almeno 60 miliardi di dollari.
Grazie quindi a Paul Scotti. Paul, una buona giornata e a risentirci presto.
Buona giornata e a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.